perché vuoi sapere la tua vocazione? Cioè, qual è il motivo per cui tu c'hai st'urgenza di capire che cosa devi combinare nella vita? Se ti devi sposare, se ti devi consacrare, se devi partire per l'Africa, perché lo vuoi sapere? Questa è la domanda di oggi.
Bene. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco, insieme ad Alessandra.
Ciao ragazzi, oggi partiamo con una domanda veramente abbastanza impegnativa, però penso che sia la domanda di tanti, cioè parliamo tante volte di dinamiche dell'amore, di come capire, di discernimento, ma forse c'è una domanda che è prima di tutte le domande.
Sottende tutte le domande.
Cioè, perché tu vuoi sapere, o io voglio sapere, qual è la... Perché io volevo sapere qual era la mia vocazione.
Infatti, perché tu volevi sapere qual era la tua vocazione? Infatti, vorrei partire da questo, vorrei partire da questo, dal perché anche io volevo sapere la mia vocazione.
No, io non la volevo sapere perché non me ero posta ancora la domanda.
Va bene, io la volevo sapere. Secondo me è bello che raccontiamo brevemente.
Va bene.
Come ci siamo arrivati noi, così. Allora, poi da lì possiamo partire.
È successo così, che io ero una ragazzina che andava in chiesa a 11 anni, all'improvviso, diciamo, per l'ennesimo invito di un'amica che tutte le domeniche andava a messa, io non ci andavo, i miei genitori dicevano non ci andare perché dovevamo andare a pranzo dalla nonna. Ai rascatielli, cioè non è che ci puoi mettere altro prima di mangiarti i rascatielli in famiglia la domenica. Però per l'insistenza di questa amica... siccome c'è un altro dio oltre ai rascatielli che si chiama qui al sud Pare Brutto, quindi in nome del dio Pare Brutto una domenica mi è toccato andare a messa con questa amica che pareva brutto, che veniva a citofonare da anni tutte le domeniche, insisteva, e quindi a una certa ci sono dovuta andare, e lì ho incontrato il Signore, pensa, a messa, alla messa dei bambini delle 9. Io ho incontrato il Signore perché ho incontrato proprio
Gesù Eucaristia.
No, non sono santa. Ho incontrato proprio la gioia. C'era la gioia in quella messa, c'era un ambiente di famiglia, c'era un'accoglienza. Ho detto, ma quanto è bello stare qua. Cioè, lo so che non sempre uno va a messa e dice queste cose, però mi è capitato. Mi è capitato, e da lì poi è iniziato un cammino, poi ho conosciuto il rinnovamento, bla bla bla. A un certo punto però, io, data la mia storia, avevo una domanda grande, cioè che se nell'adolescenza, a 13-14 anni, avevo questa domanda: che senso ha la mia vita? Cioè, perché? Allora, al mondo non mi voleva nessuno, non mi voleva mia madre, non mi voleva mio padre, cioè proprio è stata una tragedia la mia venuta al mondo. Però visto che c'ero, io dicevo, ma visto che mi ha voluto Dio... Dio lo saprà perché mi voleva qui, visto che gli altri non lo sanno e non volevano, ma visto che lui voleva, perché mi ha voluto qui? Cioè io, che senso ha? Che cosa? Perché? Perché? E quindi avevo questa grande domanda, che però non trovavo lì, nel cammino del rinnovamento, non trovavo una risposta. Che era una risposta vocazionale, vuol dire il tuo posto nel mondo, cioè che cosa devi fare, qual è, perché sei al mondo, però non lo sapevo che era una domanda che si chiamava così. Per sbaglio, mentendo, dicendo che avevo 18 anni...
Dovreste vedere l'occhio spiritato che mi fa che quando parla di queste cose, quando fa quel per sbaglio,
L'altro giorno ho visto Padre Giovanni, sono andata ad Assisi a parlare con lui, che è il mio padre spirituale, e lui mi ha detto, ma come mi hai portato il pecorino, ma come non come facevi a sapere che mi piaceva così tanto, e io ho detto, ma come facevo a sapere che ti piaceva così tanto, cioè sono 23 anni, 24 anni che vengo qui e ti conosco, come facevo a saperlo? Certo che lo so, al minimo che sapere che a te ti piace il pecorino. Vabbè, insomma, per sbaglio, mentendo, arrivo ad Assisi al corso vocazionale, e quello che accade è che Padre Giovanni e imposta proprio questo corso su questa domanda, cioè il senso della tua vita, la tua vocazione, e dice: la tua felicità si realizzerà appieno non quando ti laurei, non quando trovi un lavoro figo, non quando ci avrai soldi, no? Ma quando capirai la tua vocazione, cioè dove ti devi spendere completamente e dove riceverai un amore così grande, così totalizzante, che darai tutto te stesso per questo. E questa cosa qua è stata per me una cosa fortissima. Ho detto: ah, ecco, la mia domanda è questa, cioè questa è la risposta. Non avevo capito assolutamente nulla, però cioè, non avevo capito che cosa volesse dire, cioè, non capivo niente, però quello che capivo è che quello che io cercavo e dove io andavo e tutte le cose che io immaginavo, potrei fare questo, potrei fare quello, potrei riscattarmi dalla mia storia, adesso vi faccio vedere a tutti quanto sono brava e spacco tutti, andrò all'università e sarò la più figa e troverò un lavoro fantastico e vedrete finalmente io chi sono e quanto valgo, brutti cattivi che mi avete svalutato.
Che tu volevi con i Ma tuoi traguardi
riscattare la mia storia. Però, della scemotta, della famiglia, del paese, però in fondo, anche quando pensavo queste cose, mi sembravano già da quando le pensavo, mi sembravano...
Puzzavano de vecchio.
Cosette stupide, cioè non mi sembrava, e dico vabbè, una volta, secondo me ce la faccio a dimostrarlo, dai. Perché sono brava a scuola, secondo me ce la faccio, sono più brava dei miei fratelli, secondo me ce la faccio a dimostrarlo, cioè non è che mio Dio, cioè è difficile ma ce la faccio. E poi una volta che l'ho dimostrato, cioè che faccio? Impronto la mia vita su dimostrare a loro che invece io valgo qualcosa? Cioè, il Signore già me l'aveva detto che mi amava, che ero degna di stima, che valevo qualcosa, quindi cioè, non è che se lo sapevano gli altri mi cambiava niente, era soltanto orgoglio, presunzione, sbattere la porta in faccia, ma non è che poi a me poi dopo che me rimaneva. E quindi c'avevo questa domanda, cioè avevo capito che la risposta a questa domanda era la vocazione, cioè capire il posto dove dovevo spendere la mia vita. Cioè padre Giovanni a 15 anni aveva risposto, quindi adesso mi odierete tutti, lo so, io la mia vocazione ho cominciato subito un percorso, cioè io a 16 anni ho cominciato un percorso di discernimento vocazionale, io ci ho avuto una grazia enorme, questo non è che non mi... Amici che all'ascolto che dicono, che dite beata te, io ho avuto una grazia enorme, sì è chiaro, questo non vuol dire che è stato liscio. Questo non vuol dire che è stato facile, questo non vuol dire che quando l'ho capita mi hanno fatto l'applauso, perché quando l'ho capita e quando è stata la prima scelta grossa che ho fatto della mia vita, sposarmi a 19 anni, ancora dovevo fare 20 anni, l'ho fatto un mese dopo, non ho ricevuto, cioè forse ad Assisi, in questi ambienti qua, dicono wow,
sì,
ma tutti gli altri, cioè noi siamo stati, io ho perso tutti gli amici. Io ero una che stava nel coro e poi la parrocchia, il catechismo e poi con il rinnovamento stavo nel pastorale e poi mi occupavo di un ragazzino disabile e poi c'avevo gli amici di scuola e poi c'avevo gli amici di quello e di quell'altro. Cioè io ero sempre la simpatica del gruppo, quindi ero anche un personaggio, diciamo, che si sentiva quando c'era e contornata sempre da un sacco di gente, di amici, di festa, di gioia, di facciamo questo, andiamo là, eh. Io mi sono ritrovata a 19 anni perché e tutti seguivano il Signore, quasi tutti di questi amici, proprio quelli di scuola no, ma tutti gli altri sì, e tutti seguivano il Signore, ma quando io ho fatto una scelta per il Signore, cioè mi sono sposata perché ho capito la mia vocazione, nessuno ci è venuto al mio matrimonio, nessuno l'ha capito. E dopo io ho vissuto 3 anni, quasi 4, cioè finché siamo andati in Germania, di una solitudine
devastante,
perché quelli di 20 anni non sono sposati e non c'entravano, io non ci azzeccavo più niente, perché io tornavo a casa, cucinavo per mio marito che tornava a casa da una giornata di lavoro e il mio pensiero era non vedo l'ora che Francesco torna a casa per stare un po' insieme. non era proprio lo stesso delle mie amiche, che finalmente la sera magari uscivano, si vedevano per fare delle cose di studio, dell'università. Non avevamo, quindi io non ci azzeccavo proprio niente.
E allo stesso modo invece le donne sposate
avevano 35 anni, ma potevano relazionarsi con me, che ne avevo meno. Io mi sentivo un pesce fuor d'acqua e lo ero. Quindi ho vissuto una solitudine che mi ha distrutto, cioè non è stato un giochino. E dicevo, ma come? Io l'ho fatto per il Signore. Io l'ho fatto per il Signore. Come fate voi, amici di cammino, fratelli di viaggio, a non capirlo? Nessuno lo capiva, ma non capisco perché non lo capivano, però era una scelta troppo fuori schema per quell'ambiente di fede lì.
Questo secondo me è un elemento importante per appunto procedere su questa domanda, no? Perché stai cercando la tua vocazione, che per molti si traduce vorrei sposarmi, diciamo così, vorrei trovare il compagno della mia vita e l'amore della mia vita, eccetera eccetera, con un'idea sottintesa che comunque voglio fare tutto questo per stare bene, per stare meglio, quando invece la storia che stai raccontando invece tira fuori discorsi diversi, tira fuori invece che trovare la vocazione a te ti ha portato solitudine, ti ha portato difficoltà, ti ha portato a metterti in contrasto con le persone che ti stavano accanto.
Mi ha portato vergogna, perché io quando salivo su, dopo che, cioè, a un certo punto che io mi sentivo fantastica ad aver capito tutto, io mi sentivo di aver capito tutto della vita, perché, cioè, capire a quell'età il tuo posto e dare un senso proprio, cioè, ma più di questo nella vita, ma che vuoi? Cioè, è chiaro che è proprio una cosa grandissima che c'hai nelle mani. E mi sentivo che avevo veramente capito tutto, ed era vero, perché veramente ho capito il centro della mia vita. E quando intorno a me però il riscontro è stato così negativo, così giudicante, svalutante, proprio brutto, proprio anche da insulti, anche da dire cose,
svalutare,
sì, cose c'era brutte, giudizi pesanti, cose pesanti. Io a un certo punto mi ricordo che a Roma, quando mi dovevo aggrappare, dovevo tenere la mano sulla maniglia dell'autobus, cioè io non, la mano sinistra sempre in tasca, perché mi vergognavo di far vedere la fede. E all'università io mi vergognavo di far vedere la fede al dito, perché, cioè, non la toglievo perché non tradivo me stessa, però mi vergognavo perché sapevo che far vedere la fede al dito voleva dire essere insultata, essere giudicata, essere svalutata, cioè una serie di innescava una serie di giudizi, domande, di accuse, che da cui io dovevo difendermi, e io non, cioè, ero stufa, cioè era un continuo di sta roba, quindi io mi nascondevo. E quando mi ricordo una volta al corso di filosofia morale, a un certo punto c'era un ragazzo italo-svizzero, se ti ricordi,
sì, me lo ricordo,
Gianfranco. Questo ragazzo a un certo punto, una volta, visto che eravamo tipo 30 persone a sto corso, a un certo punto io ho visto che aveva la fede, dico, vabbè, ma figurati, sarà quelle cose, che era del nonno, poi ho visto che c'era pure a sinistra il dito giusto, e un giorno timidamente mi sono avvicinata a lui e gli ho detto, ma senza conoscerlo, non sapevo come si chiamava, cioè, ho provato 2 o 3 volte ad avvicinarmi, cercare un contatto con lui, e a un certo punto gli ho detto, ma tu sei sposato? Proprio basta, mo che sto, mi siedo vicino, tu sei sposato? Lui fa, sì, sono sposato. E noi, io e lui, che aveva anche lui 20 anni, ma una gioia, noi una gioia, sembrava che, non lo so, sì, sono sposato, e mi ha raccontato la sua storia, che si era sposato perché c'aveva questa fidanzata, che si era il suo primo amore, il suo primo grande, che per lei aveva preso un treno, era andato all'altra parte del mondo, insomma, alla fine per stare insieme loro si erano sposati, perché insomma era difficile per lei avere un visto in Svizzera, sì, tutto un casino, e quindi poi siamo diventati grandi amici, ci vedevamo, uscivamo, facevamo tutti e quattro.
No, me lo ricordo, mi ricordo, ci stavo pure io.
E per me era, lui era la mia consolazione e io ero la sua consolazione all'università. Cercavamo di fare gli stessi corsi, così ci davamo forza. Cioè, non è stato proprio È come vivere in Iran e dire che sei cristiano, ecco, una cosa simile, non proprio, dai, mo' esagerato, però dai, no, non è stato proprio facilissimo, però il motivo per cui io volevo cercare la mia vocazione, volevo capire, il mio motivo è io volevo capire il senso della vita, perché c'ero. Il Signore mi ha risposto, il senso della tua vita è darla, e quindi la vocazione, cioè dare la tua vita, spenderla. Lì lo trovi il senso della vita. Quindi quando ho scoperto questo, ho fatto questo cammino, ma a me di sposarmi o consacrarmi, non è che me ne fregava, cioè non mi interessava proprio. Io volevo vivere quell'amore con Dio. E siccome lo volevo vivere in maniera totale, tutto, non mi volevo perdere niente. Io pensavo che sicuramente la mia vocazione era consacrarmi, perché così dalla mattina alla sera io potevo dedicare ogni mio respiro al Signore, e potevo pregare tanto tempo, potevo avere il tempo di stare con Lui. Quindi avevo capito questo, e poi dicevo, non posso condividere un'intimità così forte col Signore con un'altra persona, e se non la condivido, perché è una cosa troppo intima, però se non la condivido, cioè non posso stare con una persona e condividere tutto tranne una parte, non va bene, quindi mi devo consacrare. Questo era
Questo è il tuo ragionamento iniziale
il
che hai
mio
fatto, il tuo primo
ragionamento.
ragionamento.
Poi dopo, quando ho fatto il discernimento, Padre Giovanni mi ha detto, guarda che prima dobbiamo vedere tu se stai a posto, quindi ti devi fidanzare, perché solo in una relazione intima vengono fuori i tuoi meccanismi, i tuoi copioni, i tuoi guai, cioè dove sei risolta. E quindi mo per farla breve.
Questo è importante perché poi all'interno di una dinamica di consacrazione nel convento e comunque in tutte le relazioni della tua vita, se tutte queste dinamiche personali, interiore, legate molto spesso al passato, praticamente rischierebbero di inquinare tutta cioè, la tua vita, le tue scelte. E anche le relazioni che costruisci, perché se tu entri in una relazione, sia in consacrazione, sia in un fidanzamento, in un matrimonio, se tu entri in una relazione per colmare quei vuoti affettivi che hai dentro, e questo è il punto di partenza del 99% delle persone che si mettono in cammino, se tu non hai già dato un nome e una risposta a tutto questo, ogni tua scelta, ogni passo, ogni relazione sarà sempre inquinata. Da questo atteggiamento.
Oppure, se tu vivi delle situazioni complesse, per esempio, penso a quello che succede a tanti ragazzi che accompagniamo, così, se tu per esempio hai attrazione omosessuale, no? Cioè, non hai il punto è che come fai? Il problema non è l'attrazione omosessuale, tu puoi essere chiamato alla consacrazione, non è quello il punto. Però come fai dopo a vivere con tutti i frati? Cioè, o con le suore? Come fai? È un guaio. Cioè, tu
Se
dopo
tu non.
vivi una
Se
tragedia, tu dopo stai malissimo perché sei continuamente a contatto con qualcosa che non riesci a gestire. Quindi, sia vuoti affettivi, sia
Quindi
anche.
prima metti in mano ai vuoti affettivi.
E dopo impari anche a gestire le cose. Quindi, a
Certo.
trovare la tua. Poi, certe cose non si risolveranno mai, di solito, cioè, fino in fondo non risolvi mai. Quindi. Trovi poi dopo il modo di gestirlo e il modo di proteggerti e di proteggere anche gli altri dalle dinamiche che rimarranno sempre nella tua storia. Cioè una persona irosa impara a gestire la sua rabbia, a capire da dove viene e va a fondo a risolvere da dove viene e colmare quel vuoto, impara a gestire la rabbia, rimarrà sempre un po' incazzato nella vita, un pochino ci rimane, eh.
Cioè, il punto è che non è che non hai speranze e quindi ti rimarrà sempre quella fragilità che magari stai combattendo oggi, ma il punto è che da una parte, cioè se tu non ci lavori, rimani dominato da questo tipo di dinamica che hai dentro e ne sei succube completamente perché si innesca e parte senza che tu te ne renda conto. Dall'altra invece acquisisci una consapevolezza e un dominio di te stesso affinché tutte queste inclinazioni, che fragilità, eccetera, avendo acquisito appunto gli strumenti per poter comprendere, dominare, essere consapevole, allora a quel punto puoi canalizzare quelle energie, quelle cose, eccetera, verso qualcosa di utile, di buono, insomma, senza esserne dominato.
Ecco,
Però tu sei quella persona là.
una buona notizia che vi do è che è vero che io ho avuto una grazia enorme, visto che stiamo parlando, non era, no, il podcast non dovevamo parlare assolutamente di questa cosa, di me, però vabbè, ormai ci siamo. È vero, e condivido questa cosa, è vero che capire la propria vocazione. Il prima possibile, che è quello che io ho chiesto al Signore, ti prego, Signore, non mi far andare all'università, ti prego, il tempo che io finisco il liceo, ti prego, fammi capire la mia vocazione perché io non voglio perdere tempo. Io voglio spendere la mia giovinezza, che tutti dicono che è la cosa più grande che uno ha nella vita, io la voglio spendere per te. Quindi non mi far perdere tempo a studiare, a fare, anche perché costa sacrifici ai miei genitori, a me. Cioè, non perdiamo tempo, ti prego, ti prego. E io già mi sentivo male che mi ero iscritta all'università, avevo fatto già un anno ancora, cioè ci siamo sposati dopo un anno già, io dicevo, ma perché ho dovuto fare sto giro
Dopo un anno di
di
università dici,
università, ci
ah,
siamo sposati,
sì.
io dicevo, vabbè signore, ma non c'era bisogno, me lo facevi capire prima,
Sì.
io già mi lamentavo. Però cosa succede? Che a volte il Signore, è vero che questa è una grazia enorme, però poi tutti i guai io me li sono dovuti sbrogliare dopo da sposata. Tutte queste dinamiche di cui parliamo, perché siamo così bravi a parlare dei nuclei morti? Perché ci sono passati sulla pelle e quando ci sono passati sulla pelle a noi eravamo già sposati, avevamo già i figli, però i casini li abbiamo dovuti sbrogliare dopo. Abbiamo avuto una grazia di capirlo subito la vocazione, ma i casini li abbiamo dovuti sbrogliare piano piano dopo e vi garantisco che è difficile.
Secondo me questa è una chiave importante del discorso di oggi, e cioè questo. Tu hai capito la tua vocazione molto presto e poi comunque hai dovuto comunque
Per
continuare a
forza.
lavorare su tutte le cose di cui parliamo.
No, io non ci avevo, non c'ero, avevo appena cominciato a lavorare, quindi tutte le cose di cui parliamo le ho dovute lavorare tutte dopo.
Sì, però appunto questo qua è il punto, che o ci lavori prima o ci lavori dopo, sempre ci devi lavorare. E questo dà una universalità a questo cammino di cui stiamo parlando che è importante, e cioè che tu ci devi mettere mano alla tua interiorità. È importante lavorare sul risolversi affettivamente perché quello è lo scheletro, è lo zoccolo duro del tuo cammino. Indipendentemente se tu nella tua vocazione ci sei già entrato in questa forma di vita del matrimonio, della oppure se invece ti stai preparando per entrarci. Secondo me questo qui è un po' lo schema di base di quello che vorremmo parlare oggi.
Cioè, quello che volevo dire è, e se fosse una grazia che il Signore ancora, nonostante tu desideri così tanto capire qual è la tua vocazione, e se fosse una grazia che il Signore ancora non te l'ha rivelato, insomma, non si è concretizzata, perché il Signore ti sta guarendo prima, perché guarirti dopo è più difficile, perché ci sono delle dinamiche dopo che non sei più solo. Ci sta un marito, ci sono dei figli, non ti puoi permettere
C'è
di
una comunità?
non ti puoi permettere certe cose, non ti puoi permettere di stare male in certi modi, non ti puoi permettere di avere del tempo e degli spazi in certi modi. E quindi quelle ferite da guarire c'è un processo più complesso, ecco. Non dico più di è più complesso da gestire perché anche se stai male e capisci i drammi della tua vita da risolvere i casini, comunque tu la notte, la mattina, la notte devi svegliare per tuo figlio. Cioè, capito? Anche se questa cosa è più faticosa, quindi innanzitutto benedice e ringrazia Dio per quello che ti sta donando a te
Oggi.
oggi. Io benedico e ringrazio che ho capito la mia vocazione così presto. E benedico e ringrazio che il Signore piano piano mi ha guarito, in questo modo. Tu puoi benedire e ringraziare che ancora non lo sai e ancora non ci sei dentro, perché il Signore ti sta preparando. Se tu lo desideri veramente, il Signore ti sta preparando, non è che non ascolta. Il Signore ti, figurati, il Signore ti sta preparando, ti sta facendo camminare, ti sta guarendo per questa vocazione.
C'è una frase famosa di Padre Giovanni che dice: no, ma a me il una ragazza va da lui e si lamenta. No, ma a me il Signore non mi dà il ragazzo così. E Padre Giovanni rincara dicendole: e te credo che non te lo dai al ragazzo, perché lui al tuo ragazzo gli vuole bene, lo vuole vivo. Se te lo dà a te adesso, tu lo fai fuori, lo ammazzi. Questo era per dire che a volte siamo talmente, diciamo, incasinati con la nostra vita, che è un bene che tu non entri in relazione, così che hai il tempo, l'opportunità, la possibilità di lavorare su quelle dinamiche distruttive della tua vita, perché ci stanno. Cioè, quando il punto è che come si dice, essere politically correct, no? Essere carini e gentili con tutti è una stupidaggine, ti porta nella fossa. La verità è che sta impicciatissimo, sta incasinatissimo, non riesci a mettere insieme il pranzo con la cena, non riesci a dare un senso alle grandi fragilità della tua vita, dolori, traumi che hai vissuto, e pretendi inconsciamente, magari, o consciamente, non lo so, che entrando nella relazione con un uomo, con una donna, entrando in un matrimonio o entrando addirittura in convento, eccetera, eccetera, tu possa così risolvere tutto questo casino interiore che vivi e metterci come una mano di vernice sopra. Ma sotto a questa mano di vernice si fanno delle bolle di ruggine enormi, spacca tutto. Questa cosa qua, lo so che magari non te ne rendi conto, non vuoi sentirla, però il punto qui è che o prima o dopo sempre ci devi lavorare su quelle cose.
Ognuno, il Signore costruisce con ognuno di noi una storia d'amore unica. Vuol dire che noi abbiamo capito presto la vocazione, ci siamo entrati dentro subito e abbiamo risolto dopo delle cose. E oggi noi abbiamo fatto un po' una storia al contrario di quello che si vede. E oggi, quando ci relazioniamo con delle coppie, oggi che abbiamo i figli grandi, abbiamo solo Rebecca piccola, gli altri tre sono grandi, una già fuori casa, quando ci relazioniamo con delle coppie come della nostra età, che sono sposati da più o meno tanti anni come noi, ci rendiamo conto che noi come coppia siamo a caro amico. Cioè, che noi magari come genitori stiamo avanti, abbiamo capito, abbiamo fatto tante cose, abbiamo camminato tanto, ma come coppia, ma porca miseria, siamo degli in tante cose siamo ancora analfabeti, perché non abbiamo avuto il tempo ancora di occuparci di noi, abbiamo fatto un po' tutto al contrario, perché subito sono arrivati i figli. Invece magari coppie senza figli, porca miseria, questi lavorano su di sé e ci fanno da esempio e da stimolo. Questo per dire perché al Signore il nostro matrimonio, la nostra storia serviva per fare quello che stiamo facendo adesso. Quindi non importa, cioè non importavamo sto dettaglio ce la vediamo fra di noi, però era importante invece sposarsi presto, crescere i figli presto, per essere ancora qua a 40 anni a essere ancora vitali e avere tanta esperienza per poter accompagnare gli altri. Cioè, noi possiamo fare questo percorso che stiamo facendo perché abbiamo 40 anni, abbiamo già i figli grandi, eccetera, eccetera. Se fossimo al primo figlio, 5 pani e 2 pesci, sicuramente non lo potremmo fare.
100%.
Quindi il Signore ha scritto questa storia con noi perché era necessario tutto questo giro un po' strano, diciamo, per quello che dobbiamo compiere oggi. E con te la stessa cosa. Il Signore scrive una storia che è unica e che magari tu ti sposi a 45 anni o ti consacri, non lo so,
a 72.
Perché quello è la storia che serviva al Signore. Cioè, la tua storia va bene così. Cioè, non sei un fallito perché c'hai 40 anni e ancora non l'hai capito. Sei un fallito se ti perdi il Signore. Oggi è venerdì, noi stiamo registrando con qualche giorno d'anticipo e c'è questo Vangelo. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la trova. Cioè, questo è il punto, se tu ti stai perdendo il Signore oppure no. E diceva poi il Vangelo che tutti si affannavano, mangiavano, bevevano e facevano i fatti loro, ma quando Noè è salito sull'arca è arrivato il diluvio. Cioè, non si sono accorti di quello che il Signore stava facendo e ci sono morti, ce l'hanno persa la vita. Hanno perso la loro vita perché non erano attenti all'azione dello Spirito Santo, cioè dove passava Dio, il punto. E se stai cercando il Signore con tutto te stesso, il punto non è se hai già capito la tua vocazione, perché si vede, probabilmente, se tu stai cercando il Signore con tutto te stesso, che questa è la tua storia e questo è il posto dove devi stare tu. Ed è necessario che tu ci stia ancora, anche se c'hai 40 anni, forse è necessario che tu stia ancora lì, perché non nessuno può sapere, ma si vede che è necessario.
La cosa veramente di cui ti devi preoccupare oggi è questo: se tu stai, te la stai raccontando, se tu stai nascondendo queste dinamiche, queste cose, se tu stai evitando di entrare nel profondo della tua vita, col Signore, con te stessa, umanamente, da un punto di vista anche psicologico, relazionale, eccetera. Ecco, se te la stai raccontando, allora questa cosa qua, no, questa cosa non va bene. Se invece con tutto te stesso, con tutta te stessa, stai camminando verso quello che hai capito che devi fare, che vuol dire appunto mettere mano su situazioni dinamiche del passato, ad esempio, mettere mano su tuoi vuoti affettivi, mettere mano su delle tue incapacità, sofferenze, fragilità di vario tipo. Ecco, se tu hai capito queste cose qua, ci stai lavorando e magari, diciamo così, i risultati non si vedono, questa cosa ti deve interessare fino a un certo punto. Noi abbiamo l'esempio più bello, proprio la persona forse che noi più consideriamo di fede, è Giovanni, che sta al convento di Lagonegro, che lì lo gestisce, che ha cercato la sua vocazione per 25 anni e incessantemente si è dedicato a questo, incessantemente è rimasto fedele a quella promessa di bene sulla sua vita che gli ha dato il Signore.
Che è andato in cerca, cioè ha capito che la sua vita era chiamata a una consacrazione, però in ogni luogo dove andava si trovava bene, ma non era il posto giusto. Per 25 anni così, quindi lui si sentiva sbagliato, ha detto vabbè basta, vivo una vita dedicata al Signore, basta, non la smetto di cercare e faccio questo e basta. Quando lui ha fatto questo, alla fine ha trovato il vescovo, è cambiato il vescovo e il vescovo gli ha detto servi qui, e lui ha trovato, ha detto no, è incredibile, io ho trovato il mio posto.
Questo è un esempio particolare, però voglio dire, lui per noi è un esempio di fede incredibile, ma sicuramente non è un esempio di successo. Cioè, i reali lo dicono sempre, no? Cioè, adesso hanno fatto la festa dei 15 anni, ma qua non stiamo festeggiando un successo, stiamo festeggiando una sconfitta.
È la croce.
E questo è bello, insomma, è bello sapere che se tu ti metti al tuo posto e lavori al tuo posto in maniera perseverante, in maniera quotidiana, passo dopo passo, con piccoli gesti quotidiani, questo cammino porta frutto sempre.
Allora, torniamo alla domanda principale. Perché vuoi sapere la tua vocazione? Cioè, perché vuoi vedere realizzato il tuo progetto, che ti vuoi sposare a tutti i costi, perché non so cosa? Perché tu già l'hai capito, tu già lo sai, cioè, non so come fai, ma tu già l'hai capito, tu lo sai.
Che ti devi sposare, che devi fare così.
E quindi stai supplicando a Dio di fare la tua volontà, non la sua volontà? Cioè, perché il Signore non mi ascolta? Cioè, io quando sento perché il Signore non mi ascolta, perché il Signore non mi ascolta? A voi vi ha ascoltato e te l'ha fatto capire, perché a me non mi ascolta? No, il Signore ti ascolta, sei tu che non ascolti, è diverso.
È diverso, infatti. Cioè,
il Signore ti ascolta. Se io ti ascolti, come? Sei tu che non ascolti, probabilmente. Cioè, sei tu che non ascolti, nel senso che non sei in ascolto di quello che vuole davvero il Signore, ma cerchi con le tue preghiere, che non so preghiere, sono lagne, di convincere Dio a piegarsi a te. Ma Dio si piega a te, te li lava i piedi, però non ti tratta da scemo, non ti accontenta, fa il bene per te, non ti dà la caramella, fa il bene per te. La risposta che mi ha dato una ragazza in cammino, seria, cioè una persona veramente bella, in gamba, lei mi ha detto, io cercavo, gli ho chiesto, ma tu perché cercavi la tua vocazione? Perché sta domanda ti ha assillato per tutti questi anni? Perché ci sei stata male, stai male, che ancora non capisci questa vocazione? E lei mi ha detto: perché io ho sempre pensato che la vocazione è la soluzione al problema, cioè la risposta alle mie domande esistenziali. E qui è l'identità, è trovare la mia identità, cioè io chi sono fino in fondo, per cosa sono stato pensato, per qual è il mio posto nel mondo. E qui è era in cammino in maniera seria, con domande giuste, diciamo così, e in maniera gratuita, cioè aperta al Signore. Però sta vocazione non si capiva. Il suo padre spirituale gli ha dato una risposta stupenda, che è quello con cui vi vogliamo lasciare oggi in questo podcast, che è questa. Lui gli ha detto: visto che non c'è nessuna attinenza con, che ne so, tu ti vuoi consacrare, ma non c'hai delle suore, delle persone, delle realtà a cui sei legato e che hanno a che fare con te, magari potresti fare un'esperienza lì per vedere se è lì che il Signore ti chiama. Oppure c'è il ragazzo e quindi adesso vediamo, siccome non c'erano, si era lasciata con uno e però sentiva questa cosa, gli ha detto: ma se tu provassi a fare come se, cioè se tu invece di aspettare di avere questa risposta provassi a vivere, il tuo desiderio è quello di vivere in pienezza la relazione col Signore, cioè che quindi cerchi i suoi progetti, non i tuoi, non che ti vuoi sposare a tutti i costi o ti vuoi consacrare a tutti, ma tu veramente stai cercando il Signore, perché non vivi come se, cioè non che fai finta di, ma perché non vivi oggi, questi giorni, questo mese, questo anno, questo tempo, non lo vivi con quella pienezza che cerchi, cioè di vivere la pienezza col Signore e basta, anche senza l'abito, anche senza un abito di sposa o di consacrata, cioè vivi già da adesso, poi questa cosa della pienezza col Signore la puoi vivere già adesso, quindi se cerchi questa, vivila già oggi, vivila già adesso, poi piano piano capirai. Quello che ha capito questa ragazza è che è entrata in un cammino, invece il Signore gli ha risposto ed è entrata in un cammino di guarigione. Adesso piano piano ci arriverà a capire la sua vocazione, ma non è più la domanda, perché lei vive come se, cioè lei vive dentro questo amore in pienezza e questo cammino l'ha portata adesso a lasciarsi amare completamente in un modo che lei non pensava. Quindi questo è vivere, questo è cercare la propria vocazione, non pretendere che il Signore ti risponda a tutti i costi, non pretendere che il Signore faccia la tua volontà, che ti devi sposare, non pretendere qualcosa, ma vivere già da oggi quella pienezza col Signore. In fondo io questo ho fatto in questo cammino di discernimento vocazionale con Padre Giovanni, cioè ho vissuto quella pienezza e basta. Poi dopo la relazione con Francesco andava bene, molto bene, ma non è che avevo questa preferenza, non so come dire, dicevo: vabbè Signore, io mi piaceva di più l'altra strada, però questa strada qui vedo che tu stai passando da qui, vedo che in maniera inaspettata tu stai passando da questa relazione con Francesco, io non voglio fare la mia volontà, io preferisco questo, però io più che questo preferisco, voglio stare dove ti servo di più a te. E il Signore, io ho capito in maniera semplice, cioè perché questa storia andava bene, perché in questa storia ho trovato pienezza, perché in questa storia ho trovato il Signore, ho trovato che quell'intimità si poteva condividere con Francesco e che addirittura quell'intimità con Dio, quando la condividevo con Francesco, cresceva ancora di più, lui la moltiplicava, la ingrandiva, andavo più in profondità, la concretizzava. Io ho detto: oh, ma qui c'è il Signore, questa è una strada buona, buonissima. E quindi questa cosa mi ha fatto capire che la mia vocazione era il matrimonio. Poi dopo 50 anni, oggi, cioè l'altro giorno, ho capito, ma veramente un anno e mezzo fa, una cosa del genere, io ho capito che il Signore mi voleva sposata perché li servivano oggi nel 2024 due genitori, una famiglia aperta, due genitori, due persone che vivono una vita normale, che parlano di Lui, che accolgono Lui, che lavano i piedi a lui, gli servivano due così. Due un po' incasinati, un po' sfacciati, un po' così, come noi. Li servivamo noi così, non consacrati, li servivamo sposati. E questo, e in questo c'è la pienezza. C'è una pienezza che magari la vivi giorno per giorno, però magari non la capisci, la capisci dopo 20 anni. Ma non è importante, cioè non è che non ci abbiamo dormito la notte perché di cervello non l'avevamo capita. Non è importante questa cosa. Quindi, conclusione. Stai sereno. Dove stai va bene così. Cerca il Signore, non i suoi progetti. Cerca di vivere quella pienezza oggi, anche se non sai la tua vocazione. E benedici, benedici, benedici i tuoi guai, benedici che il Signore magari ancora non te l'ha detta, perché vuole risolvere prima i tuoi guai e poi farti entrare in questa cosa. Benedici se invece l'hai già capita e i guai li hai scoperti dopo. Benedici perché questa è la tua storia, questa è la tua relazione. Era necessario, perché questo è necessario per la tua salvezza, per la tua pienezza. Vivi quello che stai vivendo come la tua strada e benedici, benedici per quello che hai e per come è, senza guardare quello l'ha capito, quello non l'ha capito, senza giudicarti perché ancora non so.
Bene, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che stiamo scrivendo io e Ale un nuovo libro che si chiama Ma l'amore può finire. Stiamo condividendo vari estratti sulla newsletter, quindi se vuoi leggere le anteprima, vuoi vedere gli arretrati, iscriviti a newsletter.5p2p.it. No, molti ci stanno chiedendo quando uscirà il libro, primavera inoltrata, non lo so. Ci stiamo lavorando, comunque
ci sta lavorando, io ancora una riga non l'ho scritta.
Ci stiamo lavorando e tutti questi argomenti che trattiamo adesso, secondo me, da qua all'uscita del libro, comunque ruoteranno sempre intorno a ciò che mettiamo nel libro, tendenzialmente.
Che il nostro cervello mo sta lì a cercare di spiegare bene, di snocciolare, di capire le domande giuste. Quindi le nostre preghiere, le nostre energie, il nostro cervello sta là.
Comunque la bolla di Padre Giovanni ce l'abbiamo avuta, nel senso che ha visto l'indice, lo schema più dettagliato di quello che vogliamo dire ed era contento. Quindi di qua sempre dritto procediamo.
Ciao ragazzi, buona settimana, a lunedì prossimo.
Ciao.